Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Buon ascolto da Zenone Sovilla, è una nuova puntata di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, quella che state ascoltando, la trasmissione settimanale che si occupa in particolare delle tematiche riguardanti la montagna, la zona del Bellunese. Questa settimana parleremo in particolare di alcune tematiche di attualità e di iniziative che si svolgeranno per l'appunto da domani a sabato e di altre questioni. Con uno sguardo anche alla storia, ascolteremo la testimonianza di Thea Palman, partigiana deportata al lager di Bolzano nel 1944, la sua testimonianza che ho raccolto a casa di Thea Palman l'anno scorso e che vi ripropongo in questi giorni d'autunno in cui ricorrono vari anniversari di eventi luttuosi, di vari rastrellamenti, tra cui il grande rastrellamento del Monte Grappa che avvenne nel settembre del 44 e che fu un colpo durissimo per tutto il movimento di liberazione della zona Piave. Ma cominciamo questa puntata parlandovi nuovamente di una questione invece attuale, della lotta in corso da parte del Comitato Acqua Bene Comune e di molte altre associazioni per cercare di contrastare il cantiere già aperto, temporaneamente posto sotto sequestro dalla magistratura e poi riaperto, accogliendo un'istanza della difesa che rappresenta appunto la ditta che ha ottenuto il via libera per questo progetto, di una centralina idroelettrica in Valle del Mis. E questa centralina è contestata, si trova in territorio parco, ci sono state critiche molto dure anche nei riguardi degli enti locali, in particolare del comune di Gosaldo per l'autorizzazione rilasciata. Forse qualcuno di voi si ricorda che a questa vicenda fu dedicata anche un servizio nell'ambito della trasmissione di Rai 3 Report nell'aprile scorso, nella finestra che si intitola C'è chi dice no. Chi dice no si è organizzato, nel luglio scorso c'è stata una grande manifestazione con oltre un migliaio di persone che hanno marciato in Valle del Mis, tra l'altro posando dei fiori all'interno dell'area cantiere che è contestata. Poi c'è stata per l'appunto un'indagine del Corpo Forestale dello Stato che ha rilevato una serie di problematiche nel comportamento che viene adottato all'interno di questo cantiere, però la questione resta aperta e mentre l'iter giudiziario svolge il suo percorso, sale di tono dal punto di vista della mobilitazione popolare per contrastare questa ennesima centralina idroelettrica che è diventata un po' il simbolo dell'assalto ai corsi d'acqua sulle Dolomiti, che sono largamente cementificati per captazioni a scopo idroelettrico, quindi lunghi tratti dei corsi d'acqua non ci sono più, scorrono sotto terra perché sono appunto captati per questo utilizzo a scopo idroelettrico. Poi abbiamo tutto il problema invece dell'utilizzo dei corsi d'acqua a scopo irriguo e quindi l'impoverimento è veramente preoccupante. Per sostenere la battaglia contro questa aggressione al territorio, il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune ha lanciato nei giorni scorsi la campagna di raccolta fondi Giù le mani dalla Valle del Mis. Nel manifesto si legge che ciò che sta accadendo in Valle del Mis non è solo la battaglia contro una centrale idroelettrica, ma è anche una battaglia contro le 70 centrali che sono in approvazione nella provincia di Belluno. Un percorso di democrazia di una comunità che vuole decidere che tipo di sviluppo dare al proprio territorio. Manca meno di un mese alla sentenza della Corte di Cassazione su questa situazione. È importante che ognuno di noi dia il suo contributo perché quella della Valle del Mis diventi la battaglia di un territorio che vuole rialzare la testa. Quindi la campagna Io difendo la Valle del Mis, per aderire sono a disposizione vari modalità. Vi segnalo fra le altre il conto postale, che è forse il più semplice, conto corrente postale numero 86864501, 86864501. 8645-8645-01, la causale Io difendo la Valle del MIS, l'intestazione del conto è Associazione di Promozione Sociale BUG. Associazione di Promozione Sociale BUG. Sono in corso varie iniziative pubbliche attorno a questi temi. Vi segnalo un sito dove potete trovare informazioni fresche su quello che sta accadendo. Il sito si chiama Belluno Più e il link è www.bellunopiu.it, l'URL di questo sito, l'indirizzo web, dove potete trovare anche materiale sulle iniziative che si sono svolte, fotografie, video e informazioni esaustive su tutto il movimento che ruota attorno a questa tematica piuttosto emergenziale nel territorio della provincia di Belluno. Provincia che, come saprete, è fra l'altro come ente è a rischio di cancellazione e si dice di possibile accorpamento con la provincia di Treviso. Questo nell'ambito del riordino previsto dal governo e non avallato dalla Regione Veneto, che tuttavia alla sollecitazione governativa ha risposto sostanzialmente con un nulla di fatto, cioè ha mandato a dire al governo nel documento di consultazione che doveva presentare sull'idea di riordino che non intende riordinare proprio niente. Questo viene visto con una certa preoccupazione nel bellunese, per l'appunto perché si teme che di fronte a una posizione che dice non si tocca niente, il governo forzi la mano e imponga appunto lui una scelta, e questa scelta potrebbe essere il rischio che Belluno finisca accorpata con Treviso, con tutte le conseguenze negative di mettere insieme un territorio molto vasto, 3.600 km quadrati, e interamente montano, con uno invece prevalentemente di pianura e porta verso il mare veneziano. Quindi due realtà piuttosto poco omogenee fra di loro, che probabilmente avrebbero qualche difficoltà a trovare una sintesi politica anche a livello di ente provinciale, che ricordo è stato comunque degradato a ente di secondo livello dalla precedente riforma voluta dal governo Monti. Sostanzialmente significa che non si vota più per eleggere i rappresentanti in provincia, ma questi rappresentanti sono scelti da altri enti, ragionevolmente saranno i comuni a individuare i rappresentanti da inviare in quella che sarà la futura provincia, secondo quanto previsto dal governo Monti. Su questo poi sono in ballo vari giochi ancora a livello di riforme costituzionali, con proposte che si proietteranno presumibilmente nella prossima legislatura parlamentare, che dovrebbero mettere mano in qualche modo al titolo quinto della Costituzione e all'assetto delle autonomie, il che dovrebbe probabilmente riaprire anche gli scenari riguardanti il ruolo delle province e la loro natura. Nell'immediato invece c'è la questione del riordino, cui accennavo poco fa. Questo riordino, per quanto riguarda la provincia di Belluno, si auspica si possa tradurre in una conservazione della possibilità di avere uno strumento di autogoverno locale che faccia da coordinamento e da sintesi delle varie istanze dei territori di montagna. Pare che ci sia anche a livello romano, governativo e parlamentare, una sensibilità rispetto alle esigenze particolari dei territori morfologicamente più difficili, morfologicamente e anche poi socialmente, per quanto riguarda la dispersione territoriale della popolazione, che sono appunto Belluno e Sondrio. Si vedrà ora se effettivamente questa sensibilità si tradurrà in uno strumento di autogoverno locale per le due province montane confermato, o se invece si andrà dritti verso l'idea di accorpare questi territori a zone di pianura, a enti che si trovano appunto, che hanno l'epicentro in pianura. Nel caso di Belluno parliamo di Treviso, che è a un centinaio di chilometri dalle zone più meridionali della provincia, peraltro montana. E proprio dire no all'accorpamento con la pianura è la parola d'ordine della manifestazione che si terrà domani, mercoledì 24 ottobre, una grande fiaccolata intitolata Salviamo la provincia di Belluno, che nasce da un appello alla popolazione che ha visto protagonista anche lo stesso vescovo di Belluno, Giuseppe Andrich, che si è speso nelle settimane scorse in modo diretto, ha partecipato alle riunioni, alle serate organizzate dalle forze politiche e sociali per promuovere iniziative a difesa e soprattutto per ripensare un possibile assetto di questo strumento di autogoverno, che non dovrà sicuramente essere la riproposizione di quanto già visto negli anni passati, ma fare un salto di qualità come è momento di sintesi, di propulsione, di elaborazione di idee per il futuro del territorio. E in questo contesto si è inserito anche il Vescovo, che ha dato il suo contributo. In prima linea in questa battaglia c'è il settimanale diocesano della diocesi di Belluno-Feltre, l'amico del popolo, e domani, per l'appunto, mercoledì 24 ottobre, ci sarà questa grande manifestazione, questa fiaccolata, che per sottolineare la volontà di autogoverno che riconosca nei fatti, in pratica, quanto previsto dallo statuto della Regione Veneto approvato nella primavera scorsa, che prevede una serie di strumenti, di competenze che vengono trasferite da Venezia a Belluno, chiama la gente a scendere in piazza, a partecipare a una fiaccolata, mentre su alcune vette del bellunese, della Val Belluna, saranno accesi dei falò come simbolo per l'appunto di questa battaglia. Nella locandina, nel volantino che è stato diffuso nei giorni scorsi per annunciare questa mobilitazione, si legge: la montagna bellunese ha una sua specificità già riconosciuta nello statuto regionale. Il nostro territorio ha bisogno di essere gestito da chi lo conosce, perché solo chi ci vive può governare la montagna con efficacia. La gente bellunese chiede di poter amministrare il suo territorio. Non è un privilegio, è un diritto. Per questo diciamo con forza no a qualsiasi accorpamento. Salvaguardiamo il nostro futuro e salviamo tutti insieme la provincia di Belluno. Ecco dunque che nasce il comitato Salviamo la provincia di Belluno, che organizza la fiaccolata Non spegnete la montagna, diamo luce e vita alla provincia di Belluno. Questo il sottotitolo della manifestazione. Il corteo partirà domani, mercoledì 24 ottobre, alle 7 di sera, dalla stazione di Belluno e poi si snoderà verso il centro storico. Contestualmente, come vi dicevo, saranno accesi dei fuochi sulle cime di alcune montagne, fuochi simbolici per sottolineare il senso di questa battaglia. Anche in questo caso, se volete informazioni, potete consultare per esempio il sito del movimento BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che offre una serie di strumenti anche diciamo scientifici, di analisi sociologiche e di indagini statistiche sulle condizioni della montagna bellunese. Il sito è www.bellunoautonoma.regionedolomiti.it. E a proposito di enti territoriali, di volontà o di iniziative per trasformarli, rinnovarli e ripensarli, la settimana scorsa è emersa una questione di cui si era parlato tanto tempo fa, che riguarda la zona dell'Alpago. Il Consiglio Comunale di Farra d'Alpago ha deliberato a favore di una proposta per unificare in un unico comune i 5 comuni di questa zona dell'area sud-orientale della provincia di Belluno, quella che sta, diciamo, che contiene in sé una parte significativa anche della foresta del Cansiglio, quindi al confine con le province di Treviso e di Pordenone. I comuni dell'Alpago attualmente sono 5 e hanno poco più di 10.000 abitanti tutti insieme, e ora si riprende in mano l'ipotesi, attraverso questo voto del Consiglio Comunale di Farra d'Alpago, di unificarli in un unico comune, cosa che si era tentato di fare una decina d'anni fa. Poi però non tutti i 5 comuni al momento di andare al voto erano favorevoli, era favorevole la maggioranza della popolazione dell'intera area, ma 2 comuni, Chiesa e Tambre, invece avevano registrato una maggioranza contraria all'interno dei loro corpi elettorali. Ora si riparte con una nuova proposta di questo tipo, vedremo se appunto l'Alpago diventerà quello che potrebbe essere il secondo comune, scusate, il terzo comune della provincia di Belluno, unificando i 5 attualmente esistenti. E ora parliamo invece di associazionismo legato al mondo della tecnologia, dell'informatica in particolare. Parliamo del Linux User Group Luganega di Belluno, che anche quest'anno organizza il Linux Day nazionale, che in programma il 27 ottobre, avrà la sua edizione con il Luganega a Belluno, anzi per la precisione a Sedico, sabato 27 ottobre, al Centro di Formazione Professionale Maestranze Edili di Sedico, si terrà il Linux Day. Per informazioni ci sono i siti dedicati al Linux Day, c'è www.linuxday.it, che è il sito nazionale di questa grande manifestazione di promozione della conoscenza sul mondo del software libero, open source. E se volete saperne di più per quanto riguarda questo evento a livello locale, c'è il sito del Luganega, che è www.luganega.net. Da questo sito vi traggo alcune informazioni riguardanti il programma dell'iniziativa di sabato 27 ottobre, che ripeto si terrà a Sedico al Centro Formazione Professionale Maestranze Edili. Si comincia alle 9.30 del mattino in una sessione antimeridiana che si concluderà alle 12 e che prevede i seguenti interventi: New Linux e la filosofia del software libero, controllare o essere controllati, a voi la scelta. Se il computer è cibo per la mente, è folle non conoscere gli ingredienti e controllarne la preparazione. Secondo intervento, Linux from scratch, costruisci da zero il tuo sistema operativo. Terzo intervento della mattinata, controllare un trenino e un semaforo con Arduino, che è un framework open source che permette la prototipazione rapida e l'apprendimento veloce dei principi fondamentali dell'elettronica e della programmazione. Poi ci saranno un intervento riguardante l'approfondimento delle codifiche video e un intervento che presenterà esperienze di open source, di codice aperto, quindi di condivisione degli contenuti di programmazione attraverso i quali si ottiene un risultato. In questo caso il risultato è una stampante tridimensionale, cioè una stampante che riesce a produrre degli oggetti veri e propri di plastica, di una cosa simile plastica, diciamo vegetale. E se volete scoprirne di più, appunto, sabato mattina a Sedico c'è un intervento, una talk, anche su questo argomento. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 15.30, sono previsti altri tre interventi. Il primo è fotografia per amatori e per professionisti. Gestire le foto con Digicam, esportazioni ed elaborazioni di file RAW con RAW Therapy e fotoritocco con The Gimp. Un altro intervento è la privacy su internet tra social network e cloud computing. La condivisione e il salvataggio delle informazioni non è mai stata così facile e alla portata di tutti come al giorno d'oggi. Quindi l'intervento si chiede quali sono i pericoli e le minacce e come difendersi grazie all'open source. Infine, un intervento su Asterisk, il communication server. Durante tutta la giornata del Linux Day di Sedico organizzato da Luganega, ci saranno laboratori, uno gaming zone, l'altro su Arduino e poi naturalmente dimostrazioni, installazioni per chi vuole portare sul computer, avrà la possibilità di appunto rivolgersi ai ragazzi e ragazze del Luganega per aver installato nel suo computer un sistema operativo di tipo GNU Linux, e naturalmente l'ingresso è libero. E per approfondire le tematiche del software libero, la sua filosofia, i suoi contenuti, vi propongo questa intervista che avevo raccolto con Umberto Cartini, esponente del Linux User Group Luganega di Belluno. Prima però una piccola pausa musicale con il gruppo svedese Spamatica, che rilascia i suoi lavori con una licenza libera del tipo Creative Commons, è l'autore anche della sigla di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, che è un brano intitolato Down in Paradise. In questo caso a sottolineare la scelta di Spamatica di utilizzare software libero su piattaforma GNU Linux per la produzione musicale che ci propone liberamente con licenze Creative Commons, un brano dedicato proprio al mondo del software libero, intitolato KDE versus GNOME, cioè dedicato al confronto fra due ambienti di lavoro, i due ambienti di lavoro più noti e più utilizzati nell'ambito desktop di Linux, quindi Spamatica. Produzione musicale, diciamo tra virgolette, open source dei Spamatica dalla Svezia, per introdurre l'intervista con Umberto Cartini del Linux User Group Luganega di Belluno. Dunque, innanzitutto ciao Umberto e grazie di essere ai microfoni di Radio Cooperativa.
Grazie a voi per darmi l'opportunità e un saluto a tutti.
Allora, dicevamo software libero, vogliamo un attimo inquadrare l'argomento e magari anche accennarne dal punto di vista della portata sociale rispetto al resto del mondo dell'informatica?
Come prima introduzione possiamo dire che generalmente il software che viene utilizzato può dividersi in due tronconi principali. Il software proprietario, quindi software letteralmente chiuso, che è il software che normalmente siamo abituati ad utilizzare nelle macchine che vengono normalmente acquistate presso i negozi di informatica, e di software libero, che invece è un software che si differenzia anche un attimino per quella che è la filosofia che lo tiene in piedi. Quindi non è, diciamo, un software completamente oscuro, trasparente, ma dà la possibilità di essere visto, conosciuto e diciamo, distribuito.
Questa Quindi possiamo dire che non si tratta semplicemente di programmi che uno si scarica nel computer senza pagare e quindi sono
esatto,
liberi, è qualcosa di più di semplicemente questo.
Esatto,
che cosa?
Molto spesso appunto si tende a fare un pochino di confusione fra quello che è il free software inteso come gratuità e invece il free software inteso come software libero. Una cosa non implica per forza di cose l'altra, mentre per il software libero può esserci la gratuità. Nella gratuità di un software proprietario non sempre invece esiste la condivisione, chiamiamola così. Ed è proprio su questo che si differenzia in maniera particolare il software libero, il concetto di condivisione e di conoscenza. Il padre del software libero può essere identificato, può essere identificato in Richard Stallman, il ricercatore del MIT. Per le sue esigenze appunto di programmatore si trovò a scontrarsi con diciamo la chiusura del software e l'impossibilità di poter accedere al codice per migliorarlo. Questo andò un attimino contro quelle che erano le regole iniziali dell'hacking informatico, perché all'inizio in effetti la programmazione o meglio la disponibilità di codice presso i programmatori era libera, solamente successivamente ci fu una parziale chiusura. Per questo motivo, diciamo, a livello filosofico, Stallman decise che queste cose dovevano iniziare a cambiare, doveva iniziare un'epoca nuova, un'epoca in cui valesse proprio il concetto di libertà, di condivisione, di studio e la possibilità di scambio. Per questo, diciamo, definì quattro libertà fondamentali sostanzialmente, che sono le basi portanti del software libero. La libertà di eseguire un programma per qualunque scopo, senza alcun vincolo nel suo utilizzo. La libertà di studiarne il funzionamento di questo programma, di adattarlo alle proprie esigenze, quindi vederne il codice, capirlo, studiarlo, modificarlo, insomma riuscire a metterci la mano fisicamente. La libertà 2, che era la libertà di ridistribuire copie del programma, questo è molto importante, è inutile che io modifichi qualcosa se poi non sono in grado di cedere la mia conoscenza ad altri. E la libertà di migliorarlo, questo il programma, e di distribuirne i suoi miglioramenti, quindi posso modificare anche solamente parzialmente il programma e distribuirne questi suoi miglioramenti.
Tutto questo è previsto, cioè è codificato in qualche forma, cioè uno che appunto decide di programmare un software che abbia una determinata funzione e poi di renderlo disponibile come software libero, diciamo come fa a codificare questa sua decisione?
Questa sua decisione viene sostanzialmente portata a conoscenza degli utenti tramite delle particolari licenze. La licenza non è altro che un modo, una regola, chiamiamola così, con cui uno sviluppatore può mettere a conoscenza il pubblico di come deve essere utilizzata la sua opera. Questo non significa che vengono a mancare sostanzialmente dei diritti di copyright o comunque non venga negata la paternità dell'opera, ma si dice semplicemente, attenzione, questo mio software, questo mio lavoro può e deve essere condiviso. Sotto questo punto di vista le licenze possono essere molteplici, nel senso che ognuna di esse può dare delle indicazioni particolari. Anche qui, ad esempio, ci può essere una biforcazione di quello che è un codice open source. Può esserci l'open source tradizionale, dove viene praticamente definita una libertà praticamente parziale del codice, che rimane aperto, quindi studiabile, però limita sotto un certo punto di vista quelle che sono le libertà dell'utente, invece il software libero, dove viene invece curata in maniera particolare la libertà dell'utente. E appunto a seconda del tipo di libertà che un autore di open source vuole portare avanti, vengono rilasciate delle licenze. Ad esempio la GPL, la GNU Public License, dà la possibilità appunto di diffondere, distribuire, copiare, modificare il software liberamente, e obbliga in un certo senso anche le opere a scalare, quindi le opere derivate, a mantenere la stessa tipologia di licenza. Possono esserci anche altri tipi di licenze che riguardano il mondo così del software libero, magari legate anche, tanto per dire, alla documentazione. Qui magari andiamo a finire nelle Creative Commons, dove hai la possibilità di dare dei vincoli, diciamo, condizionati all'opera, quindi poi ad esempio renderla non commerciabile, ma può essere modificabile, oppure possono esserci, diciamo, tutta una serie di combinazioni che ti danno la possibilità a vari livelli di diffondere la tua opera.
Certo, è una cosa questo molto... vale per quanto riguarda Creative Commons, vale appunto per opere dell'ingegno in generale, quindi abbiamo, esatto, le canzoni, i testi,
i testi,
quant'altro, certo, uno possa voler distribuire in modo appunto libero, con una serie di limitazioni, ovviamente con sempre riconosciuta la paternità all'autore. Dunque, per tornare al software, se io scarico un software gratuito, diciamo, e lo installo nel mio computer, ho semplicemente scaricato un programma che mi serviva, del quale però non posso vedere niente, come se comprassi o affittassi una macchina che ha il cofano sigillato. Non è che io posso aprire e dire: magari mi piacerebbe modificare questa cosina perché fa meglio al caso mio, o voglio vedere se posso renderla migliore, così il prossimo utilizzatore avrà una versione che inquina meno, o cose di questo genere. No, con questo tipo di software, diciamo, cosiddetto proprietario, io compro una macchina che ha il cofano motore sigillato, anche se è un software che ho avuto gratuitamente, mentre per il software libero io posso aprire e modificare io e tutti gli altri, quindi insieme creiamo sostanzialmente una comunità, se ho ben capito.
Esattamente, esattamente. Cioè, la differenza proprio di definizione di freeware e software libero sta proprio in questo, nel senso che il freeware identifica semplicemente in maniera generica la gratuità del prodotto, quindi io ho un prodotto gratuito, punto. Mentre il software libero va oltre, dice: ok, te lo do anche gratuitamente, però ti do un'altra libertà fondamentale, che tu puoi vedere esattamente quello che c'è dentro. Non ti va bene, lo vuoi modificare perché, come dicevi tu, ad esempio, quella tua macchina ha bisogno di un'aspirazione particolare, perché il tuo uso è diverso da quello degli altri? Benissimo, lo puoi fare senza inficiarne assolutamente nessuna garanzia, perché sono io che ti dico lo puoi fare. Anzi, ti dirò di più: se la tua modifica funziona bene, la puoi mettere a disposizione di tutti, formando appunto con una cosa molto importante, che è la comunità. Ed è la comunità, tra l'altro, è una cosa fondamentale nel mondo del software libero.
Certo, perché esistono sia comunità di sviluppatori, sia comunità di collaboratori, che non sono direttamente degli sviluppatori, ma magari sono persone che testano o che contribuiscono in altro modo, pur non essendo degli informatici in senso stretto, per esempio con le traduzioni delle interfacce dei programmi o quant'altro in varie lingue. E poi esistono anche le comunità dei semplici utilizzatori che si danno, diciamo, che contribuiscono a che migliori la possibilità di utilizzare il software e di risolvere i problemi che ognuno può incontrare nel suo utilizzo quotidiano. Quindi è un fenomeno che sostanzialmente ha messo in moto anche una grossa dinamica di dialogo che funziona poi fondamentalmente attraverso internet.
Assolutamente sì, diciamo che la comunità è assolutamente tutto, è un modo tra l'altro di scambiarsi, tra l'altro modi d'utilizzo, è il modo di scambiarsi dei trucchi per poterlo farlo funzionare bene, è un modo eccezionale per fare del debug molto importante per i programmi, è un modo per dare, diciamo, avere la possibilità di condividere delle conoscenze, di diffondere anche le conoscenze degli altri, perché la cosa poi importante di questo è che generalmente quando viene diffuso un sapere, un trucco, un pezzo di codice, un qualcosa, viene sempre citato la fonte di origine, quindi io posso essere portatore di conoscenza e di esperienze fatte da altri. Dà modo di essere partecipi di una vita sociale molto estesa, senza confini, dove diciamo effettivamente quello che può essere un divario anche culturale viene abbattuto. Ci sono strumenti infiniti per cui la gente può contattare chi sviluppa direttamente, tra l'altro che non è da tutti, voglio dire. Oppure delle comunità che ne stanno facendo uso, che sono le mailing list, sono i forum, sono i blog, e come dici, hai detto bene tu, non è assolutamente necessario essere un guru dell'informatica, o addirittura non serve nemmeno esserlo, perché ognuno in questo ambito culturale può dare la propria, il proprio contributo, anche appunto cosa importantissima, ad esempio con le traduzioni.
È molto interessante l'aspetto, diciamo, della condivisione, della collaborazione che ha messo in moto il mondo del software libero. Per molti versi si può dire proprio che si costruiscono delle comunità collaborative che potrebbero anche essere un esempio per altri aspetti della vita quotidiana, dove invece si tende un po' a essere troppo individualisti. C'è, secondo te, anche questo effetto collaterale positivo, diciamo, sull'essere sociale attraverso queste esperienze?
Io credo di sì, credo che tutte le persone che alla fine possono riuscire a capire il messaggio filosofico che gira attorno a questo mondo del software libero possa tranquillamente applicarlo in qualsiasi punto della propria vita. La collaborazione, d'altro canto, all'interno delle stesse aziende, non dimentichiamolo, è stata portata avanti già da tempo con il modello di produzione giapponese, quindi diciamo il lavoro di team di squadra all'interno delle aziende non è certo una scoperta recente, è una cosa che parte dagli albori. Certo è che con questa possibilità, con questi punti di vista che non sono solamente tecnici ma soprattutto filosofici, il campo si può ampliare all'infinito, può andare tranquillamente dallo sviluppo dell'arte fino al concetto di tecnica più profondo, secondo me.
Anche l'accesso alla conoscenza, la diffusione della conoscenza ha tratto un forte impulso da tutto questo movimento del free software, come accennavi prima, il mondo del Creative Commons, che sono appunto licenze per la libera diffusione delle opere dell'ingegno, e questo quindi dimostra che in qualche modo si potrebbe dire che è un catalizzatore della democrazia per certi versi.
Assolutamente sì, tra l'altro, tanto per citare molto molto velocemente senza entrare assolutamente in dettagli, c'è una licenza che è l'Art Libre, e questa alla fine della fiera è una licenza open source per il mondo dell'arte, chiamiamolo così, no? Quindi diciamo che effettivamente si sta ampliando questo tipo di orizzonte.
E anche il numero di chi si avvale di questi strumenti dal punto di vista degli autori. Abbiamo ormai banche dati molto fornite con materiali dalla musica appunto ai testi, ad altri tipi di produzioni che sono molto fornite, come il celebre www.archive.org, che contiene anche filmati, video, documentari, di straordinario interesse.
Certo, perché poi la gente capisce che, soprattutto i fatti anche che abbiamo visto che sono successi nel Nord Africa, eccetera, internet si sta dimostrando un vero, diciamo, il vero raccoglitore di notizie di diffusione della cultura, per cui ci si rende conto che la libertà in questo senso è assolutamente fondamentale, per cui deve essere secondo me curato in modo particolare questa libertà.
Senti, abbiamo visto, per tornare proprio al tema del software, abbiamo parlato di programmi rilasciati con queste licenze, appunto, che fanno riferimento al mondo del software libero, però sono programmi che appunto uno si scarica, se vuole può collaborare alle varie comunità di sviluppo per quanto gli è possibile, che girano generalmente su sistemi operativi diversi. Io per esempio sono un tipico utente che magari usa Windows e sa poco di informatica, e trovo dei programmi che vengono dal mondo del free software, che ne so, per esempio il famoso browser Firefox, e me lo scarico e me lo installo. E se io volessi fare un passo in più, potrei addirittura avere anche un sistema operativo free software, giusto?
Assolutamente. Esiste, diciamo, il più conosciuto software libero è il sistema Linux. È un sistema operativo aperto e soprattutto gratuito. Diciamo che molto spesso noi commettiamo una piccola inesattezza quando diciamo che scarichiamo Linux ed installiamo Linux o utilizziamo Linux. Bisogna certo. Differenziare quello che è Linux e quelle che sono le distribuzioni Linux. Questa dovrebbe essere fatta di concetto, perché in effetti è quello che è Linux per conto suo, detto bene, è un sistema operativo, è il kernel, è quello che gestisce la tua macchina, poi attorno invece ci vanno a finire tutta una serie di programmi che si appoggiano su questo sistema operativo, ed è quello che generalmente l'utente medio, diciamo, fa. Quindi non andiamo a installare esclusivamente un sistema operativo, ma andiamo ad installare una distribuzione che è il pacchetto completo fra il sistema operativo che controlla la macchina e le applicazioni che poi generalmente vengono utilizzate dall'utente finale.
Quindi queste distribuzioni sarebbero delle diverse versioni di sistema operativo più tutto il corollario, che sono esatto. Fornite o da comunità, diciamo, specifiche di free software, o in qualche caso anche da aziende, giusto?
Sì, le distribuzioni possono essere classificate in freeware, gratuite, come ad esempio la Ubuntu, la Debian, la Slackware, la Fedora, e possono essere identificate come open source, quindi con un'anima commerciale, quali una per tutte può essere ad esempio la Red Hat, che tra l'altro ha anche una quotazione in borsa. Alcune delle freeware, oltre a essere gratuite, vengono definite anche libere, in quanto rispettano anche le direttive, diciamo, della Free Software Foundation, quindi contengono solo ed esclusivamente pacchetti liberi. Fra queste possiamo menzionare la GNU/Sense e la Dynabolic. Alcune delle distribuzioni gratuite, cosiddette freeware, tra l'altro sono dei fork, dei derivati dei rispettivi progetti commerciali. Ad esempio la Red Hat ha come fork comunitario la Fedora, la SUSE ha la sua corrispondenza nel freeware con OpenSUSE, e questi naturalmente sono progetti che vivono in simbiosi e che portano l'uno dei benefici all'altro a livello di debugging, a livello di conoscenza, a livello di sviluppo del software.
Dunque, alcune distribuzioni di Linux si definiscono
non completamente libere, perché consentono, diciamo, all'utente che usa appunto questo sistema operativo per il suo computer, mettiamo di casa, di poter installare anche dei programmi che in realtà non sono programmi free software, ma sono programmi generalmente presenti nei computer che usano sistemi operativi proprietari, e quindi comodi, diciamo, per l'utente medio da avere nel suo desktop, giusto?
E Giusto, oppure oltre a questo dei driver, che non sono altro che comunque dei piccoli programmi che l'utente normalmente non vede, non utilizza, ma li utilizzano le parti componenti della sua macchina per gestire ad esempio una determinata interfaccia. A volte questi driver, non tutti o magari per comodità, non vengono utilizzati quelli liberi, ma vengono utilizzati delle parti proprietarie, normalmente comunque con un avviso durante l'installazione che si sta installando un software proprietario, per cui si è tenuti a leggerne la licenza e naturalmente poi a osservarne le richieste.
Certo, questo spesso può accadere appunto per poter riuscire a gestire una stampante o uno scanner il cui produttore non ha rilasciato con licenza, diciamo, libera il codice dei driver, ma ha messo a disposizione una versione per sistemi operativi GNU Linux, però chiusa, giusto?
Esatto, giustissimo, esatto.
Ecco, quindi sostanzialmente oggi si potrebbe dire che un utente medio avrebbe un'alternativa ai sistemi operativi di tipo proprietario proprio in questo mondo dei sistemi operativi GNU Linux. Ormai si può dire che il livello di maturità di questi sistemi dal punto di vista proprio dell'utilizzo, della semplicità di utilizzo è tale che più o meno tutti quelli che usano il computer potrebbero usarlo anche con GNU Linux?
Sì, diciamo che i passi che sono stati fatti a livello, chiamiamolo desktop, da parte delle distribuzioni GNU Linux sono stati fatti in maniera consistente. Se un paio di anni fa, diciamo 3-4 anni fa, l'uso desktop era ancora, non dico più arretrato, più indietro, ma comunque poteva avere ancora qualche defezione, in questo momento quello che noi possiamo trovare nell'ambiente normale d'utilizzo giornaliero dell'utente, abbiamo tutto quello che ci serve, non solo a livello di applicazioni, quindi gestione, e adesso stiamo parlando proprio di utilizzo praticone, utilizzo del browser per la navigazione in internet, la gestione degli account della posta, la videoconferenza, l'office automation, insomma, voglio dire, anche le piccole cose che uno si fa a casa, tipo il montaggio video amatoriale, ecco, diciamo tutta questa serie di programmi la possiamo tranquillamente trovare ed utilizzare sotto un ambiente GNU Linux, non solo mentre per quello, ma anche a livello di estetica proprio della gestione delle finestre del software, ci troviamo in un ambiente che può avere, a chi piace, diciamo, avere quei mille effetti spettacolari, a trovarci ad avere un ambiente amichevole e soprattutto graficamente gradevole. Quindi diciamo che secondo me adesso i tempi potrebbero essere relativamente maturi affinché le persone possano avere senz'altro una validissima alternativa verso il mondo del software libero.
Invece per quanto riguarda il mondo dei server, quindi l'utilizzo che viene fatto nelle aziende, negli enti pubblici, eccetera, Linux è da tempo molto utilizzato.
Beh, diciamo che Linux è nato per la rete, quindi sostanzialmente la maggior parte dei server che vengono utilizzati per la gestione delle reti sono Linux. Se non lo sono in maniera diretta, magari lo sono su sistemi embedded che poi comunque sono magari presenti all'interno della pubblica amministrazione. Possiamo anche pensare a, non solo lì, ma anche nelle nostre stesse case, negli stessi router che utilizziamo, molto spesso c'è un bottone Linux che li fa girare. Quindi voglio dire, io credo che a livello invece server ci sia una presenza un pochino più alta.
E questa è la musica balcanica della band americana The Underscore Orchestra. Questa canzone si titola Dobr Večer ed è disponibile online nel sito www.freemusicarchive.org, dove viene rilasciata secondo una licenza del tipo Creative Commons, così come viene rilasciato il podcast di questo programma, che è Voci dalle Dolomiti, in onda in FM sulle frequenze di Radio Cooperativa. Zenone Sovilla al microfono. Se volete scrivere a questa rubrica, l'email è radio@bellunopop.it. Se volete lasciare un messaggio in segreteria telefonica, il numero è 0437 1835 735. Se volete inviare un fax, 0437 1830 330. Vi ricordo che Radio Cooperativa è un'emittente che vive grazie al volontariato e al contributo degli ascoltatori. Per dare un contributo, per l'appunto, si può utilizzare il conto corrente postale numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. E ora noi continuiamo la nostra conversazione con Umberto Cartini del Linux User Group Luganega di Belluno sui temi del software libero, cui sarà dedicata l'intera giornata di sabato a Sedico per il Linux Day di Belluno.
Per quanto riguarda per esempio la pubblica amministrazione, la scuola, il software libero presenta un grado di penetrazione significativo, almeno da quello che si sente dire in giro, che si legge spesso, che magari a volte anche solo per motivi economici più che filosofici, però vengono adottati sistemi di software libero a volte anche per le postazioni proprio desktop dei dipendenti di enti pubblici o delle scuole. Questo vi risulta?
Beh, diciamo che l'argomento è un pochino delicato, nel senso che allora ci sono delle realtà che sicuramente utilizzano in maniera pesante il sistema GNU Linux. Uno potrebbe, che conosco abbastanza bene perché proprio uno dei nostri affiliati ha seguito e ha portato avanti come progetto, è il progetto del Paschini di Tolmezzo, dell'Istituto Paschini di Tolmezzo, dove hanno un sistema NetLive basato su GNU Linux che gira, e quindi lì diciamo c'è un bel sistema pompato che sta dando dei notevoli risultati. Per quanto riguarda invece il resto del, diciamo, delle realtà, sì, ci sono sicuramente dei progetti che stanno prendendo piede, sono partiti dei progetti interessanti che riguardano praticamente il mondo della scuola e che possono far capo ad esempio al dossier scuola, tanto per dirne uno, o piuttosto alla didattica aperta, che tra l'altro sia una manifestazione si è tenuta proprio in questi giorni, se non erro, a Verona. Per cui diciamo qualcosa si sta muovendo in tal senso. Cos'è che però sicuramente sta girando? Stanno girando molto magari installazione di software libero, come dicevi tu precedentemente, sicuramente ci gira un browser, sicuramente ci gira un Open Office o un LibreOffice adesso che c'è stato il fork. Ecco, queste cose qua sicuramente stanno cominciando a diffondersi, che vada bene, può essere una strada comunque, senza dare un passaggio scioccante fra un sistema operativo e l'altro, per passare gradatamente a un sistema libero.
Voi avete appena organizzato a Belluno un Linux Day, di che cosa si tratta? Che cosa avete fatto?
Allora, il Linux Day è una manifestazione che è nata nel 2001 a cura di Davide Cerri, che è stato l'ideatore di questa iniziativa, e è una manifestazione tenuta a livello nazionale, organizzate a livello nazionale dall'ILS, che è l'Italian Linux Society, e che vede nei propri soci, che generalmente sono appunto i LUG, il loro braccio, diciamo, organizzativo in sede locale.
I LUG sarebbero i Linux User Group, gruppi di utenti e persone che vogliono diffondere questo tipo di mondo,
esatto,
informatico.
Esatto, sono un gruppo di persone spinte dall'interesse comune di diffondere Linux in ogni ambito e si propongono anche di essere un punto di riferimento a livello locale per coloro che lo vogliono utilizzare e condividono un pochino appunto questa filosofia del software libero. Senza trascurarne però naturalmente anche l'aspetto umano e sociale, voglio dire. Nel nostro caso noi abbiamo organizzato un evento diviso diciamo in due parti, una parte mattiniera dove ci sono stati le cosiddette conferenze o talks che riguardavano appunto il mondo del software libero. Nel nostro caso c'è stata un'introduzione alla parte filosofica, l'introduzione filosofica del software libero. Che poi tra l'altro, se i nostri ascoltatori hanno volontà di ampliare un pochino questa conoscenza, possono cercare tranquillamente su YouTube, sono disponibili filmati del filmato di Stallman OS Revolution, che dà bene l'idea del come sia nato tutto quanto questa filosofia. Per poi parlare di come utilizzare una macchina Trashware per far giocare i bambini in maniera, diciamo...
Una macchina Trashware sarebbe un vecchio computer, diciamo, quello che abbiamo in cantina e non sappiamo dove portare.
Esatto, quello che magari volevamo buttare via, invece possiamo scoprire che tutto sommato non è proprio ancora da buttare, ma può dare ancora molto. Oppure, diciamo... dare delle informazioni, dimostrare quello come viene fatto l'utilizzo del desktop Linux, quindi capirne un pochino i segreti, vedere un attimino com'è organizzato, far capire che tutto sommato ciò che si fa sul normale software chiuso si può fare tranquillamente nel software aperto. E quello che è un altro argomento che abbiamo trattato sono stati diciamo gli scambi che possono essere fatti fra il mondo Linux e il mondo smartphone, tanto per riuscire a capire un attimino quali possono essere anche le strade che si possono aprire o che sono aperte con l'utilizzo di Linux. Nella seconda parte invece della nostra giornata abbiamo avuto una brevissima sessione di circa un'oretta dedicata al progetto LTSP, Linux Terminal Service Project, ossia la possibilità a basso costo di gestire un'aula informatica da parte ad esempio delle scuole, quindi con macchine obsolete e un server di una potenza media, riuscire a gestire con costi veramente bassi un'aula informatica.
Questo quindi, grazie alla diciamo
alla distribuzione in rete,
che possono essere appunto leggere e...
Possono essere è una distribuzione molto leggera, praticamente si possono utilizzare due tipi di terminale, può essere un FAT terminal o un TIN terminal, quindi un terminale stupido piuttosto che un terminale intelligente a seconda della potenza di macchina, e con questo tipo di macchine riusciamo a distribuire all'interno dell'aula una distribuzione Linux completa. E naturalmente, cosa importante, uguale per tutti, dove a bassissimo costo appunto si riescono a fare delle bellissime cose, risparmiando, ad esempio, l'idea potrebbe essere proprio questa: si risparmia sull'hardware e tutto il risparmio che viene fatto sull'hardware può essere investito tranquillamente, ad esempio, nella crescita di formazione sia dei docenti sia degli alunni.
Certo.
Mentre la parte finale, c'è stata una parte ludica gestita direttamente appunto da Linux Junior. In questa parte ludica abbiamo messo su, diciamo, un piccolo spazio dedicato al gioco in Linux. Quindi abbiamo messo la disponibilità di alcuni giochi liberi che si possono giocare con Linux, facendo vedere che tutto sommato anche in quella parte che normalmente viene fatta da padrone da parte del software proprietario ci si possono trovare delle belle soddisfazioni anche con dei giochi in rete molto impegnativi.
E questo vostro Linux Day dove si è tenuto?
Il nostro Linux Day si è tenuto presso l'Istituto Salesiano Agosti, che ci ha concesso appunto i locali, e devo dare un ringraziamento anche appunto a Don Cornelio che ci ha lasciato questa grossa possibilità.
Benissimo, perché poi contestualmente c'è anche stato un altro Linux Day, che è quello organizzato dal Blug, il Belluno Linux User Group, che è un altro gruppo che si occupa sempre delle tematiche del software libero.
Esatto.
Quindi diciamo che in città di Belluno ci sono due gruppi, il vostro Luganeg e questo del Blug. Esistono altre realtà in altre aree della provincia?
Ma che sappia io, a livello di organizzazione dichiarata, siamo solamente noi. Poi comunque so che per livello volontaristico, a livello personale, ci sono comunque delle persone che in qualche modo, diciamo, contribuiscono a diffondere questo sistema operativo.
Benissimo, senti, per finire magari possiamo dare qualche riferimento, qualche recapito per chi volesse informarsi di più, contattarvi o così,
assolutamente,
vedere
sì.
Che cosa c'è dietro questa parola che apparentemente sembra ostica e che invece racchiude un panorama pieno di stimoli anche dal punto di vista appunto sociale, filosofico, democratico.
Sì, io direi che chiunque voglia venirci a trovare nel nostro sito è il www.luganega.net. All'interno ci sono naturalmente già disponibili anche un po' di documentazioni, c'è la disponibilità di vedere anche i locali dove noi facciamo attività. Le attività sono aperte a tutti, quindi non c'è la necessità di essere per forza iscritti, ma potete venirci a trovare liberamente per parlare del sistema operativo o delle vostre esperienze o delle vostre necessità, e ci sono naturalmente tutti i riferimenti per potersi iscrivere ai forum, alle mailing list e soprattutto per contattarci. Per quanto riguarda poi invece più in generale il mondo dell'informatica libera, io direi che i siti assolutamente da andare a vedere sono i siti della Free Software Foundation e naturalmente del progetto GNU. Per diciamo avere dei riassunti molto, molto veloci, ma che comunque vi possono linkare tranquillamente alle pagine più importanti, un rapido scorcio, una rapida ricerca su Wikipedia sicuramente vi riporterà, tanto per dare ecco, appunto uno strumento nato proprio dall'idea di software libero, è proprio la Wikipedia, ecco, partire e trovare tutte le notizie che possono avervi incuriosito durante questo intervento.
E questa era l'intervista con Umberto Cartini, esponente del Linux User Group Luganega di Belluno, che sabato 27 ottobre terrà a Sedico, vicino Belluno, il Linux Day 2012. Questo brano si intitola Tega, del gruppo Pieces, tratto dal freemusicarchive.org, musica sempre di tipo Creative Commons. E ora passiamo a una pagina di storia, una testimone della storia. Si tratta di Tea Palman, partigiana, deportata da Trichiana vicino Belluno dopo essere stata arrestata e imprigionata nella caserma Tasso in centro città Belluno, dove si svolsero torture. Fu un luogo veramente di orrore dell'occupazione nazista nel periodo 1943, dopo l'8 settembre del 43 fino alla fine della guerra, con Belluno, che insieme a Trento e Bolzano era annessa al Terzo Reich di fatto attraverso l'entità amministrativa chiamata Zona di Operazioni delle Prealpi. Sentiamo dunque la storia drammatica di Tea Palman.
quindi all'8 settembre lei si trovava...
È sempre là, a Trichiana.
A Trichiana, sempre con il bar aperto.
Sempre con il bar aperto.
E quindi cos'è successo poi? Come si ricorda lei quei primi periodi dopo l'8 settembre?
L'8 settembre, mi ricordo... Mio fratello che era proprio contrario a Mussolini aveva preso la strada per andare nell'altra parte dove c'erano gli italiani, ma girato e noi non sapevamo niente dove era andato a finire e eravamo tristi. Mia mamma piangeva sempre perché dice, io siccome era molto malata, dice, io morirò prima di vederlo. Invece dopo è tornato. Tornavano tutte le notti, tornavano soldati. Si sentiva, è tornato Tizio, è tornato Caio. Tutti tornavano da dove erano scappati e mio fratello non tornava. Dopo finalmente è arrivato.
Come si chiamava?
Aldo.
Aldo. Quando lui è tornato era già organizzata la resistenza?
È lui che l'ha organizzata. È lui che l'ha organizzata, lui assieme a altri.
A Trichiana,
sì. Sì, è lui che l'ha organizzata.
Il nome di battaglia di suo fratello?
Nuvolari.
Quindi è stato suo fratello che poi ha coinvolto anche lei,
Le dirò che a casa mia c'era l'intendente di zona. Io facevo il recapito che le staffette mi portavano i messaggi, le lettere, e là c'era Gianni Tomasi che veniva a prenderle.
Il bar, questo?
E una staffetta a Padova l'ha pescata la Banda Carità di Padova. E naturalmente l'ha interrogata e sta stupida, non ha fatto il mio nome e il nome del mio recapito. Sì, che i fascisti, la Banda Carità è venuta direttamente a casa mia, è venuta a prendermi e mi hanno arrestato.
Quindi sono stati italiani che l'hanno arrestata?
Sì, sono stati gli italiani che mi hanno arrestata.
E questo quando era?
L'11 novembre del 44.
E lei aveva già fatto, diciamo, da recapito per un anno, tipo?
Sì, era già...
Da tempo?
Era già, erano sempre là, tutti i partigiani.
Questo nel bar?
Sì, nel bar venivano sempre...
Il bar era sempre aperto?
Erano sempre là tutti i partigiani, erano tutti là, Gianni, e dopo c'era Montagna.
Cioè, lei l'ha visto? Ha mai visto Montagna?
Sì.
Se lo ricorda?
Veniva là. Sì. Era un medico famoso. Sì, dopo l'ho visto anche in cella.
Poi lei l'ha rivisto alla caserma Tasso?
Sì.
Senta, ma lei si ricorda che in quel periodo, subito dopo l'8 settembre, i giovani come suo fratello fossero chiamati dai nazisti, arruolati dai nazisti?
Sì, per questo mio fratello si era già preparato per andare in montagna.
Ma lei si ricorda di qualcuno che sia andato invece arruolato?
No. Non là in paese, no.
Nessuno?
Nessuno della nostra gente si è arruolato.
Sono scappati tutti?
Sono scappati in montagna.
E secondo lei come mai c'era questo fatto che nessuno si arruolava e andavano tutti in montagna?
Perché erano tutti contro il fascismo, anche contro il fascismo e contro Hitler, per l'amor di Dio. Cioè c'era proprio un'avversione proprio.
E quindi poi lei dopo questa cosa con la spia, la staffetta che aveva indicato il suo nome, il suo recapito, è stata prelevata a Trichiana.
Sono stata prelevata a Trichiana e sono stata portata qui a Belluno.
Alla caserma Tasso
proprio. Sono stata subito messa nelle mani dei tedeschi.
L'hanno messa in carcere quindi?
Subito mi hanno fatto parlare con Palua. Marziano Palua,
che parlava italiano,
parlava perfettamente l'italiano, che... mi hanno messo subito nelle sue mani.
E come
si è... E lui ha incominciato subito l'interrogatorio.
Da solo? C'era solo lui?
Da solo lui.
E cosa, come si comportava in questo interrogatorio?
Voleva sapere chi era Gianni. La prima cosa che mi ha chiesto: chi è Gianni? E io naturalmente ho detto: io non conosco nessun Gianni. Me la sono cavata bene, perché ho continuato a dire che non conoscevo Gianni.
In realtà Gianni era...
Gianni era quello che abitava là a casa mia, che prendeva tutte le raccomandate, le biglietti. Era il sovrintendente di zona. Era il sovrintendente di zona. E dopo a forza di interrogarmelo, mi ha detto: vuole che le faccia vedere io chi conosce lei e anche Gianni? Mi faccia vedere e mi manda dentro la staffetta.
Quella che aveva... che era stata a Padova.
E allora io ho fatto finta di non conoscerla e lui le ha detto: dille quante volte sei stato a casa sua. Due volte, ha detto lei. E quante lettere le hai portate? Due lettere. Io ho detto: sarà. Ma siccome che casa mia è una casa libera a tutti, vengono tante persone, tante mi chiedono favori, come faccio io a ricordare?
Perché è un bar, cioè, parliamo del bar sempre.
Parliamo sempre del bar. E come faccio io a ricordare? E con quella scusa là, me la sono anche cavata abbastanza.
Senta, ma per restare alla caserma Tasso, lei si ricorda qualche altro nome? Conosceva, aveva saputo qualche altro nome di chi... dei nazisti, diciamo, capi che c'erano là dentro?
C'era il tenente Karl.
Lui l'aveva visto? Lui l'ha visto lei? L'ha potuto vedere?
Ma sì, mi ha anche interrogata.
Anche lui l'ha interrogata?
Mi ha interrogata prima di mandarmi in campo di concentramento, ma io non ho capito una parola perché parlava tedesco.
E non c'era l'interprete?
E non c'era l'interprete, c'è solo un cane grosso vicino a lui che abbaiava. E basta, e parlava tedesco, e io mi ha fatto firmare una carta e ho dovuto firmarla e basta, ma io non ho capito una parola di quello che lui mi ha detto.
Senta, ma come se lo ricorda Montagna?
Montagna me lo ricordo che era sul letto disteso con un fazzoletto sugli occhi. So che sono passata di là. La prima volta che, perché là c'era spia, e prima di andare su al carcere, Sacchet mi aveva, che era un questurino, mi aveva avvertito: stai attenta al numero 2, che voleva dire che là c'era una spia. Allora io sono stata attenta e difatti l'ho scoperta subito che era una spia. E
voleva farle dire delle cose?
Sì. Come sono arrivata dentro, è venuta subito a parlare, io qua, io là, in su, in giù, i miei fratelli sono arrestati, e quando ha finito di raccontarmi tutte le sue bugie, mi fa: e tu che cosa hai fatto? Io niente, ho detto, che senta. Lei cercava di... E mi ha detto: lo sai che hanno portato dentro Montagna? Chi è questo Montagna? Ho detto.
Le chiedevo una cosa, per quanto riguarda la caserma Tasso, lei è stata, comunque non ha subito violenze alla caserma Tasso?
No.
L'hanno solo interrogata?
Diciamo. Solo interrogata.
Ecco, quindi sì. Siete stati portati, lei con altri, da qui a Bolzano. Ci può raccontare, mi può raccontare questo viaggio? Come è stato?
Le dirò che io avevo già il foglietto di scarcerazione pronto per Natale, se non che io attraverso il soldato mandavo fuori tutte le lettere e poi ha detto solo che la Paola è stata causa della Paola che io sono andata in campo di concentramento, perché le ha detto che io dovevo sapere molte cose, e così hanno stracciato il biglietto di scarcerazione e mi hanno mandato in campo di concentramento.
E questo trasferimento com'è stato? Si ricorda?
Mi ricordo che c'era un camion fuori dalla porta e alla mattina hanno chiamato tutti i domi e la Paola si era chiusa dentro, aveva chiuso il cancello che non lo faceva mai. E sono passata davanti e l'ho guardata e lei mi fa: ti vi portano in campo di concentramento? Tutta felice. La sera mi aveva chiesto i soldi che avevo, lei sapeva che mi portavano in campo di concentramento. E così ci hanno portato su sto camion enorme, sono salita sul camion.
Quanti eravate?
E erano tutti uomini, ma non mi ricordo, ma tanti, perché il camion era pieno e era freddo, era il mese di gennaio, un freddo bestiale, io ero coperta appena appena. Se mi ricordo il viaggio in camion, che è stata una cosa allucinante, perché di giorno nevicava tutto il giorno e di notte c'era un sereno meraviglioso. Ogni tanto il camion doveva fermarsi, sedevano i soldati per buttare via la neve perché non si passava, e si pensava: mamma mia, se venissero i partigiani a liberarci. E finalmente siamo arrivati a Bolzano, arriviamo a Bolzano, ci fanno scendere, ci fanno lineare sotto il muro del comando, sotto, io avevo una sete tremenda, e vedevo questi candelotti di ghiaccio che scendevano dal tetto, acutizzavano ancora di più la sete, e finalmente ci mandano dentro nei blocchi. Io mi mandano al blocco E, il blocco delle donne. Mi ricordo che sono entrata su sto blocco, era tutto buio, sto corridoio lungo, e vedevo tutte queste teste che uscivano da una parte e dall'altra dei castelli. E mi viene incontro la Maria da Gios, che credo sia morta adesso, la Maria da Gios.
Che lei conosceva da prima?
Sì. E poi mi viene l'assedico. Il fratello è stato ucciso, è stato impiccato con un uncino. Il fratello era molto importante, aveva cariche, era un partigiano di quelli proprio. So che è morto mentre lei era in campo, è stato un disastro perché lo ha saputo. Mamma mia, non eravamo capaci di calmarla. E cosa stavo dicendo?
Che all'arrivo ha incontrato Maria.
Ah, sì, sta Maria da Gios. E dopo ho incontrato le tre sorelle Rocco, che erano tutte e tre in campo di concentramento. E così so che per tutto il giorno la Maria da Gios faceva la spola con i mattoni caldi per scongelarmi le mani e i piedi, tanto ero gelata.
E poi nei giorni successivi cosa è successo a Bolzano?
Sono andata a lavorare alla galleria Il Virgolo. Io lavoravo ai cuscinetti a sferre, e così andavamo a piedi e attraversavamo la città a piedi. Poi dopo, in ultima, ci portavano con un camion.
E lei è rimasta tutto il tempo a Bolzano? O l'hanno spostata in altri lager del Sud Tirolo?
Allora, ci hanno spostato in una caserma vicino alla galleria Il Virgolo. E una sera, una notte, io facevo il turno di notte, perché c'erano venute due mie amiche da Trichiana, mi avevano portato roba da mangiare, mi avevano portato pacchi di tutte le sorti, e lettere, specialmente lettere di Aldo. Loro si intrufolavano nella fila quando si passava, e cercavano di contattarmi, di parlare. Allora, quando mi hanno dato delle lettere di Aldo, io un giorno le ho detto: ma siete sicuri che è vivo? Perché io quella notte avevo fatto un brutto sogno. Avevo sognato che Aldo era venuto dentro dalla parte dietro del cortile e mi ha detto: Tea è finita, per noi è finita. In mezzo al tavolo c'era un grappolo d'uva bianca, ne ha preso tre acini e poi è sparito. Lui è venuto a salutarmi. Allora Le ho detto questo, ero preoccupata per mio fratello, molto preoccupata. Tant'è vero che queste mi ha detto, ma no, guarda che l'abbiamo visto e sta bene, l'abbiamo visto, non preoccuparti. Queste quando a un certo punto hanno dovuto scappare perché avevano sentito che le cercavano, perciò hanno dovuto scappare. E quando sono arrivate a Trento c'era un bombardamento, hanno dovuto andare in un rifugio e nel rifugio trovano uno di Bribano, un ragazzo di Bribano, che le dice sapete che Aldo è morto. Pensi, quel giorno che io ero in ansia, che non ero capace di rassegnarmi, che non... quel giorno Aldo è morto. E loro si sono guardate negli occhi e hanno detto ma guarda, quella ragazza se lo sentiva. Dopo sono andata la sera, il giorno dopo non le ho più viste perché appunto loro erano partite, non le ho più viste e dicevo ma come mai? Perché avevo dato loro il piano di fuga, avevo fatto un piano di fuga e a mezzanotte quando sono là che lavoro a... Sento urlare all'inizio della porta. Ma chi è che urla così? Era la tedesca, perché avevamo una tedesca di guardia, una bella donna, ma cattiva come una tigre. Tant'è vero che noi la chiamavamo la tigre. E lei passava ogni uno, guardava il triangolino. E è arrivata da me, ho guardato il triangolino e me lo ha strappato. Mi hanno portato via, mi hanno portato e io non capivo ma cosa sarà successo, cosa hanno fatto, cosa ho fatto. Niente, mi hanno portato al corpo d'armata di Bolzano, al corpo d'armata.
E al corpo d'armata quindi è arrivata e lì cosa succede?
Al corpo d'armata mi hanno messo in una cella da basso e sono stata là tutta la notte, una cella grande, e pensavo ma cosa sarà successo? Avranno avuto il mio piano, non ho visto le ragazze che siano state arrestate, ma non sentivo niente, c'era un silenzio assoluto in quella cella. Il giorno dopo, alle 9, vengono a prendermi e mi portano alla stanza di tortura. Due energumeni grandi e grossi come due mostri mi buttano per terra, mi fanno piegare le mani a segno di libro così e poi mi passano le catene attorno ai polsi, mi passano le catene e poi mi buttano per terra, mi fanno piegare le ginocchia e infilare le mani con le catene chiuse, che era un male tremendo perché infilare le braccia dentro così. E poi mi hanno appesa su di una scala doppia, mi hanno appesa dentro a metà di questa scala, mi hanno appesa là e hanno incominciato a... Là c'era il comandante del campo con la segretaria.
Si ricorda i nomi di questi due persone?
No.
Li conosceva i nomi? Non li conoscevo.
E quando ho incominciato a interrogarmi e volevano sapere se mio fratello era un comandante, ma io non sapevo che Aldo era morto, non sapevo niente. E io ho detto no, non è un comandante. E più io dicevo no e più mi bastonavano, scosse elettriche sul naso, sulle orecchie. E continuavano, hanno fatto 3 ore di torture. Io non sapevo che cosa volessero, perché non capivo niente, ho detto ma cosa, finché loro mi hanno chiesto del nascondiglio di casa mia. Allora ho capito, una lettera che avevo scritto a mio fratello era una lettera che è data nelle mani loro, era una lettera molto compromettente, perché mio figlio quando è stato ucciso lo aveva trovato indosso questa lettera.
Suo fratello?
Mio fratello. E così allora ho capito subito che cosa era successo. Allora mi hanno chiesto, e il nascondiglio dov'era? Allora io, furba, le ho detto, se io le descrivo dov'era il nascondiglio con perfezione, credono tutte le altre bugie. Così ho fatto. Tanto ho detto, il nascondiglio non lo adoperano più di certo perché c'è la tot dentro. A casa mia hanno distrutto quello che hanno distrutto, hanno messo a dormire la tot. Ci sono i tedeschi, perciò il nascondiglio non serve, non lo adoperano più. E così ho spiegato per filo e per segno dov'è sto nascondiglio. E loro erano soddisfatti, convinti, che mi avevano fatto parlare. Poi mi hanno chiesto dei partigiani di Trichiana. Trichiana ci sono molti partigiani. Allora mi è venuto in mente quattro ragazzi che erano arrestati dopo di me e erano già in carcere. Mi è venuto in mente di dire quei quattro nomi. E difatti non è successo niente perché i quattro erano già in campo. E poi cosa mi hanno chiesto ancora? Ah, di Schiocchetta. Schiocchetta era quel questurino che mi aveva avvertito della Paola, che era una spia.
Questo alla caserma Tasso.
Questo alla caserma Tasso. Schiocchetta era un bel ragazzo e mi dava sempre da mangiare, gli ho detto. Però a lui giù a caserma Tasso è stato interrogato e le hanno rotto il braccio.
Ah sì?
Perché l'ho incontrato dopo la guerra.
Le aveva detto chi è stato a interrogarlo? Chi era stato?
No, sì, era in marzo del 45.
Ah, questo, l'interrogatorio.
Sì, marzo del 45.
E dopo questo interrogatorio e queste violenze, cosa le è successo?
Ah, dopo tre ore che mi torturavano, mi hanno tirato giù, io sono svenuta e non ho più capito niente, ero mezza in coma perché le violenze erano state troppe. Allora mi hanno trascinato dentro in una cella, nella cella, e mi hanno buttato là. Perché mi facevano morire, no? Mi facevano morire, ero destinata a morire, perché ne ho avuto le prove dopo. Allora, si vede che a Trichiana, non c'era più mie notizie. C'era notizia che io ero morta e loro... Il vescovo deve aver telefonato subito al comandante per chiedere mie notizie, per sapere di che.
Quindi allora, il vescovo ha telefonato al comandante?
Allora ha telefonato al comandante e naturalmente loro si sono spaventati perché mi dovevano far morire. Mi hanno detto un'altra morte, adesso che è la fine della guerra, è pericolosa. Allora cosa hanno fatto? Mi hanno preso di peso... Mi hanno portata alle celle del campo. E io ho fatto alle celle del campo fino all'ultimo giorno di guerra. Mi hanno buttato là per terra.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E questa era la voce di Thea Palman, partigiana deportata bellunese, che ha raccontato la sua drammatica esperienza. Se volete saperne di più potete visitare il mio sito www.ilsentierosottolaneve.it con altre testimonianze e il progetto Memoria. Con questo è tutto per la puntata di oggi di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Abbiamo parlato anche del Linux Day in programma sedico sabato 27 ottobre e della grande manifestazione in programma domani per difendere la provincia di Belluno dalla cancellazione con la fiaccolata in città. Grazie a tutti dell'ascolto, da Zenone Sovilla, appuntamento alla prossima settimana.